Ave Maria, carissimi fratelli e sorelle, è il nostro quinto appuntamento che ci vede insieme per parlare della liturgia domenicale di questa Santa Quaresima. E domani è la quinta domenica di Quaresima, come tutti sapete. Potremmo dividere la nostra analisi in tre punti. Primo punto, questo anelito alla giustizia e alla vera pace che c'è nel mondo e quindi il vivere da parte di ciascuno di noi le esigenze della giustizia nella propria vita, nell'ambiente in cui operiamo. Secondo punto, compiere i propri doveri professionali e sociali. Terzo punto, santificare la società dal di dentro, perché, come ben sappiamo, le virtù allargano e perfezionano questo campo, il campo della giustizia. Bene, iniziamo con la frase tratta dal Salmo 42, il primo versetto, che dice: Fammi giustizia, o Dio, e difendi la mia causa, tu sei il mio Dio e la mia difesa. Così pregheremo domani nell'antifona d'ingresso alla Santa Messa. E potremmo dire che in questa preghiera si riassume il grido dell'umanità, che di gran parte almeno dell'umanità, che chiede una maggiore giustizia per una pace meglio assicurata in un mutuo rispetto tra gli uomini e tra i popoli. Queste sono le parole del Papa Paolo VI, pronunciate il 14 maggio del 1971. Ecco, il desiderio di costruire un mondo più giusto, nel quale l'uomo, che è stato creato da Dio a sua immagine e somiglianza, venga rispettato, costituisce un aspetto fondamentale di questa fame e sete di giustizia che deve esistere nel cuore cristiano, quindi nel cuore di ciascuno di noi. Tutta la predicazione di Gesù è un richiamo a questa giustizia. A giustizia nel pieno significato del termine, quindi senza riduzioni, e alla misericordia. Il Signore stesso condanna i farisei che divorano le case delle vedove e ostentano di fare lunghe preghiere. Questo l'abbiamo preso da San Marco, capitolo 12, versetto 40. Ed è l'Apostolo Giacomo che rivolge un severo rimprovero a quanti si arricchiscono attraverso l'inganno e l'ingiustizia. Infatti dice: Le vostre ricchezze sono imputridite. Ecco il salario da voi defraudato ai lavoratori che hanno mietuto le vostre terre, grida, e le proteste dei mietitori sono giunte alle orecchie del Signore e degli eserciti. Questo è San Giacomo al capitolo 5, versetti 2 e 4. La Chiesa, fedele agli insegnamenti della Sacra Scrittura, oggi ci spinge a condividere questo clamore del mondo e soprattutto a trasformarlo in una preghiera che giunga fino a Dio, il nostro Padre Celeste. Così ci sollecita anche a vivere le esigenze della giustizia nella nostra vita personale, professionale e sociale, e soprattutto a difendere coloro che sono i più deboli e non possono far valere i propri diritti. I lamenti sterili non sono propri del cristiano. Il Signore non vuole lamentele inutili, ma vuole che ripariamo le ingiustizie che ogni giorno si commettono nel mondo e che cerchiamo soprattutto di porvi un rimedio per quel che ci è possibile nella nostra limitatezza, comunque di fare di tutto, cominciando soprattutto da quelle che sono alla nostra portata, lì dove si svolge la nostra vita. Per esempio, la madre di famiglia nella sua casa o con le persone che conosce, l'imprenditore nell'impresa, il docente nella scuola. La vera soluzione per costruire e promuovere la giustizia a tutti i livelli si trova nel cuore di ogni uomo, lì dove si concepiscono tutte le ingiustizie esistenti, ma dove è possibile correggere e migliorare tutte le relazioni umane. Infatti, Gesù stesso dice, no, nel Vangelo, voi, quando parla ai farisei, voi vi badate all'esteriorità del piatto, ma non guardate al di dentro, perché dice le cose cattive vengono dal cuore, non dal di fuori. Quindi, sì, all'interno, nel cuore di ognuno di noi, si concepiscono le ingiustizie, ma Ugualmente dall'interno possiamo correggerle e migliorarle. Negando o tentando di negare Dio, suo principio e suo fine, l'uomo altera profondamente il suo ordine ed equilibrio interiore, quello della società e anche quello della creazione visibile. È in connessione col peccato che la scrittura considera l'insieme delle calamità che opprimono l'uomo nel suo essere individuale e sociale. Questa è la Congregazione per la Dottrina della Fede del 22 marzo 1986. Per questo noi cristiani non possiamo dimenticare che quando, attraverso il nostro apostolato personale, avviciniamo gli uomini a Dio, stiamo facendo un mondo più umano e più giusto. Inoltre, la nostra fede ci deve spingere a non passare oltre mai il nostro dovere personale, non scappare dal nostro dovere, che è un dovere anche nei confronti, soprattutto nei confronti della giustizia, particolarmente nei luoghi, negli ambiti che sono in stretta relazione con i diritti fondamentali della persona, per esempio il diritto alla vita, al lavoro, all'educazione, alla buona fama. E questo non nel momento soltanto in cui ci troviamo di fronte alla scelta di abortire o di non abortire, di praticare l'eutanasia o di non praticarla, o per esempio di picchiare un nostro operaio o di non picchiarlo, di sgridare il figlio o non sgridarlo, eccetera, no? Questo anche per quanto riguarda, pensiamo alla politica, alle votazioni. Chi votiamo noi? Non direttamente quando ci troviamo ad agire, ma anche indirettamente, in base alle votazioni, noi poi agiamo. Abbiamo votato un partito contro o per la vita? Abbiamo votato persone che credono, che hanno fede, che soprattutto amano e combattono per i diritti della persona. O magari, senza pensarci bene, abbiamo messo una crocetta su delle persone che magari sono anche contro la stessa morale cristiana, la stessa fede. Dobbiamo sostenere il diritto di tutti gli uomini alla vita e a possedere il necessario per condurre un'esistenza dignitosa, il diritto al lavoro e al riposo, alla scelta del proprio stato, a formarsi una famiglia, a mettere al mondo dei figli nel matrimonio, a educarli, ad affrontare serenamente i periodi di malattia e di vecchiaia, ad accedere alla cultura, ad associarsi con altri cittadini per scopi leciti e in primo luogo a conoscere e ad amare Dio con piena libertà. E questo è Monsignore Scriva. Quindi, per quel che ci riguarda, dobbiamo chiederci se svolgiamo con perfezione il lavoro per il quale siamo pagati, se paghiamo quanto dovuto alle persone che ci prestano un servizio, se esercitiamo con responsabilità i diritti e i doveri di cittadini, di cristiani prima di tutto, influendo positivamente anche sulle istituzioni di cui facciamo parte, nella scuola, nella fabbrica, nella parrocchia. Se lavoriamo sfruttando bene il tempo, se difendiamo la buona fama degli altri o siamo subito pronti a parlarne male alle spalle, se corriamo in difesa dei più deboli o se li scansiamo, se mettiamo a tacere le critiche diffamatorie che possono magari sorgere di fronte a noi, alla nostra presenza. Nel parlare, generalmente, capita sempre di parlare male di qualcuno. Stranamente, il demonio ci mette sempre la mano. Ecco, in quel momento noi stiamo zitti o siamo pronti a difendere? Così si ama la giustizia nel nostro piccolo. Quindi non pensiamo di dover metterci con la bandiera, a fare grandi manifestazioni, a essere necessariamente il Presidente della Repubblica per essere giusto, per praticare la giustizia. Nel nostro piccolo, nel nostro quotidiano, ogni atto che facciamo noi deve essere un atto di giustizia. Giustizia che è amore verso il nostro Dio, che è infinitamente giusto, e giustizia che poi, di conseguenza, si espande verso i nostri fratelli e trasforma questo mondo ingiusto, questo mondo carico di cattiveria, in un mondo d'amore, in un mondo in cui Dio, giudice giusto, regna, Dio di infinito misericordia. Bene. Dopo questa prima parte, la nostra pausa musicale, dopo riprendiamo con il secondo punto di oggi, che ve lo ricordo, è il compimento dei doveri professionali e sociali. A tutti voi un santo ascolto, ci sentiamo fra alcuni minuti. Ave Maria. Una breve pausa musicale e riprendiamo subito. I doveri professionali sono un'occasione privilegiata per vivere la virtù della giustizia. Dare a ciascuno il suo, che è il contenuto proprio di questa virtù, che cosa significa? Significa in questo contesto compiere quanto ci è di dovere. Il datore di lavoro, la padrona di casa con le persone di servizio, il dirigente devono sentirsi obbligati a retribuire con parzialità, con giustizia, le persone che lavorano alle loro dipendenze, secondo le leggi civili giuste e in linea con i dettami di una coscienza retta, che talvolta possono anche andare oltre le prescrizioni legali. D'altra parte, gli operai e gli impiegati hanno il dovere di operare nel miglior modo possibile, con responsabilità, con professionalità, utilizzando anche bene il tempo, senza perdere il tempo. Quindi la laboriosità diventa una manifestazione concreta della giustizia. «Non credo alla giustizia dei fannulloni», diceva Monsignore Scrivà, perché contravvengono, e talvolta gravemente, al primo e fondamentale principio di equità, quello del lavoro. Lo stesso principio si può applicare agli studenti, che hanno il dovere grave di studiare, è il loro lavoro, e hanno contratto un obbligo di giustizia con le famiglie e con la società che li mantengono perché si preparino e possano rendere servizi qualificati. Quanti studenti fannulloni esistono oggi? Perché si pensa che la scuola sia un angoletto dove ci si può ben riposare fin tanto che, ahimè, alle volte si arriva anche all'età di 30 anni a essere a scuola, all'università, un'università che diventa un bel letto comodo dove potersi riposare. Nel frattempo il papà e la mamma lavorano e la società ci mantiene. Ecco, Oggigiorno i giovani pensano di avere tutti i possibili diritti e nemmeno un dovere. I doveri professionali sono, d'altronde, il mezzo più opportuno sul quale normalmente contiamo per collaborare alla risoluzione dei problemi sociali e soprattutto per partecipare alla costruzione di un mondo più giusto. Quindi ricordiamolo, ciascuno di noi ha dei doveri, prima di tutto verso Dio e in secondo luogo verso la società. Non si può pretendere di avere una società giusta se io per primo non sono giusto e la giustizia primaria è quella di essere un santo cristiano, un santo cittadino che adempia bene, con rispetto, con responsabilità, i propri doveri. Il cristiano, il vero cristiano, nel suo anelito alla giustizia, questo desiderio ardente di giustizia, deve essere esemplare nel compiere i propri doveri, soprattutto riguardo alle legittime leggi civili, perché queste, se sono giuste, sono leggi volute da Dio e costituiscono il fondamento della stessa convivenza umana, perché una società senza le leggi non può sopravvivere. L'anarchia porta soltanto alla distruzione. L'anarchia, la ribellione è quella che ha fatto Lucifero con i suoi angeli e dove è andato a finire? Nell'inferno. Bene, è necessario nella nostra miseria che ci siano delle regole che ci guidino su una strada, che è la strada santa voluta da Dio. Quindi se queste regole, se queste leggi non vanno contro la legge divina, sono volute da Dio. Così come la gerarchia è voluta da Dio, non può esistere una società dove tutti sono uguali, non può esistere. Ci sarà sempre il capo e l'operaio, ci sarà sempre il papà e la mamma e il figlio, ci sarà sempre l'insegnante e lo studente. Non ci possono essere due studenti, chi dei due? Ci deve essere qualcuno che insegna, qualcuno che nel lavoro dia la paga. Ecco. Pensiamoci bene a questo, quando parliamo di uguaglianza. L'uguaglianza non significa eliminare le categorie sociali. Uguaglianza significa il rispetto dei diritti ognuno nel suo ambito. Quindi, in quanto comuni cittadini, i cristiani devono essere esemplari nel pagamento anche delle giuste imposte, necessarie per attuare i programmi di una società organizzata, dove sarebbe vana l'azione della singola persona. Oh, ma il comune mi ha dato da pagare un sacco di tasse, mamma mia, sempre tasse, sempre tasse. Ma ci servono i soldi per pagare gli operai, sì o no? Noi vogliamo il servizio, serve anche qualcuno che lo attui. E che quindi venga giustamente remunerato. Rendete a ciascuno ciò che gli è dovuto, a chi il tributo, a chi le tasse, a chi il timore, a chi il rispetto. E questa è la lettera di San Paolo Apostolo ai Romani, il capitolo 13, versetto 7. Non solo per timore della punizione, prosegue sempre l'Apostolo, ma anche per ragioni di coscienza. Così ogni cristiano, sia ai tempi di San Paolo che oggi, dobbiamo vivere i nostri obblighi fin da sempre, tutti i nostri obblighi. Sin dagli inizi li vivevano come cristiani e anche in mezzo alle persecuzioni, nell'ambiente pagano del pubblico potere. Pensiamo, no, a adempiere i loro obblighi, a quali pericoli si sottomettevano, rischiavano la vita. E quanti sono morti eppure nel rispetto della giustizia che viene da Dio prima di tutto. Facciamo in modo di pagare ai vostri incaricati tasse e contributi interamente e puntualmente, così come abbiamo imparato da Lui, da Cristo. Così scriveva San Giustino Martire nella metà del secondo secolo. E fra i doveri sociali del cristiano, il Concilio Vaticano II ricorda il diritto, che è anche dovere, di usare del proprio libero voto per la promozione del bene comune. E questa è la Costituzione Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II. Sarebbe infatti un mancare alla giustizia se non ci si cura di manifestare la propria opinione nei diversi modi in cui dobbiamo esercitare questi diritti sociali e civili, tra cui anche le votazioni. No, non vado, non so chi votare. Ebbene, informati, interessati. Se non capisci dal radiogiornale, se non si capisce nel leggere il giornale, eccetera, ecco, mi informo da chi so, dal sacerdote, dal religioso, da persone fidate che magari sanno più di me o che magari hanno la possibilità di informarsi meglio da fonti sicure. Ecco, quindi ricordiamo, la votazione è un obbligo, un dovere, oltre che un diritto, è nato come diritto, ma è anche adesso, più che mai oggi, dove nessuno, quasi nessuno va a votare per negligenza, per indifferenza, ecco, è diventato un dovere, un obbligo. E in qualche caso sarebbe una mancanza grave se il nostro astensionismo dovesse favorire candidature mosse da ideali contrari ai principi della dottrina cristiana, per esempio nella formazione del Parlamento, nel consiglio di genitori di una scuola, nella direzione di un istituto professionale, nella scelta dei rappresentanti dell'impresa. Quindi a maggior ragione sarebbe un'irresponsabilità e forse una grave mancanza contro la giustizia appoggiare in qualsiasi modo organizzazioni o persone che non rispettano nel loro agire i fondamenti della legge naturale e della dignità umana, per esempio in tema di aborto, di divorzio, di libertà di insegnamento, di legislazione sulla famiglia. Ecco, esaminiamoci bene, chi abbiamo votato alle votazioni? Ma queste persone che idee hanno? Sono per l'aborto? Sono per l'eutanasia? Sono per il divorzio? Bene, che faccio io? Voto? Sono un cristiano o no? Quindi passiamo al terzo punto di oggi. Santificare la società dal di dentro. Il cristiano che vuol vivere la sua fede in un'azione politica intesa come servizio non può, senza contraddirsi, dare la propria adesione a sistemi ideologici che si oppongono radicalmente o su punti sostanziali alla sua fede e alla sua concezione dell'uomo. Qui sottolineiamo, né all'ideologia marxista, al suo materialismo ateo, alla sua dialettica di violenza e al modo con cui essa riassorbe la libertà individuale nella collettività, credendo che sia meglio, invece distrugge la personalità dell'uomo, negando insieme ogni trascendenza all'uomo e alla sua storia personale e collettiva. Né all'ideologia liberale che ritiene di esaltare la libertà individuale sottraendola ad ogni limite, stimolandola con la ricerca esclusiva dell'interesse e del potere e considerando la solidarietà sociale come conseguenza più o meno automatica delle iniziative individuali e non già quale scopo e criterio più vasto della validità dell'organizzazione sociale. E questo che ci parla è sempre Papa Paolo VI. Ricordiamolo, illuminato è dallo Spirito Santo, il Papa, rappresentante di Gesù Cristo sulla terra, ci dice equilibrio, non il comunismo, non il liberalismo, l'equilibrio ci vuole, quando non c'è l'equilibrio c'è il disastro, non si può volere un mondo di giustizia dove non c'è l'equilibrio e noi cristiani siamo chiamati a portare questo equilibrio perché Gesù stesso ce lo ha insegnato qual è. La sua strada, la sua via, la sua volontà. Oggi ci associamo a questo desiderio di una maggiore giustizia, che è una delle caratteristiche principali del nostro tempo. Chiediamo quindi al Signore più giustizia e più pace, preghiamo per gli uomini di governo, come sempre la Chiesa ha fatto, perché si facciano promotori della giustizia, della pace, di un maggior rispetto per la dignità della persona. Quindi noi da parte nostra facciamo il proposito di vivere nella nostra vita, nella quotidianità, nella famiglia, nella porzione di mondo in cui ogni giorno ci muoviamo e di cui siamo partecipi, che cosa? Le esigenze del Vangelo. Essere giusti, amare la giustizia, praticare la giustizia. Insieme a quanto più direttamente e in senso stretto riguarda la giustizia, avremo presenti le altre virtù naturali e soprannaturali che la perfezionano e l'arricchiscono, perché ricordiamo, le virtù non vanno da sole, vanno sempre unite insieme e ciascuna migliora l'altra, la fa più spirituale, più divina, la lealtà, l'affabilità, l'allegria e soprattutto la fede, che ci fa conoscere il valore vero della persona, e la carità, che ci porta a comportarci con gli altri con più generosità di quanto richiederebbe la stretta giustizia, perché in loro vediamo i figli di Dio. Cristo stesso infatti ci dice: ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Ecco che la giustizia, questo era San Matteo, il capitolo 25, versetto 40, la giustizia va a pari passo con tutte le altre virtù, tra cui soprattutto la carità. Ecco, quindi non facciamo come i farisei, fermiamoci soltanto all'esteriorità della legge, alle parole A, B, C, queste ci sono, mi dispiace. Ecco, vediamo anche che la carità migliora, fa più bella, rende più, dicevamo, divina, più sublime questa meravigliosa virtù della giustizia che è necessaria in questo momento, nel mondo intero, ma soprattutto nel nostro piccolo mondo, in ciascuno di noi, nella nostra vita, nella nostra famiglia. Guardiamo alle nostre famiglie. Ecco, allora imploriamo veramente questa virtù della giustizia da Dio nel nostro cuore, attraverso le mani della nostra mamma del cielo, la mediatrice di tutte le grazie. Ecco perché veramente nei nostri cuori possa poi diffondersi attorno a noi, e quindi da lì potremo veramente avere e desiderare un mondo più giusto, un mondo migliore per tutti. Bene, augurandovi a tutti voi una santa quinta domenica di Quaresima, restate sintonizzati sulle nostre frequenze. Ave Maria.